Ma noi possiamo, insomma, cercare di capire insieme a Guido Quintino Liris, senatore di Fratelli d'Italia, ma soprattutto capogruppo della Commissione Bilancio Senato. Buongiorno Liris.
Buongiorno senatore.
Buongiorno,
benvenuto.
A voi, vi seguivo.
Sì,
quanti interrogativi?
Sì, perché noi ragioniamo, ma no, ci facciamo domande.
L'esempio della pasta è bellissimo, però.
Andava bene?
Assolutamente sì, è calzante a un certo livello.
Va bene, la ringrazio, perché vedo, noi italiani dobbiamo sempre trovare cose familiari per capire,
ecco,
insomma, come con i bambini, che gli spieghiamo le cose. Però andiamo a monte. Allora, noi cercavamo di capire, è una materia anche tecnica e ci possono essere dei dettagli che ci sfuggono. Però chiedo intanto a lei, senatore, è vero che è, diciamo così, da una parte una misura che comunque ha prodotto economia, dinamica di mercato, insomma in parte ha giovato al paese, e dall'altra però una misura, e per questo siete intervenuti, che vi è spaventato, perché produce, soprattutto il tema è che produce debito pubblico e neanche poco. Quindi, come dire, non è dal punto di vista generale una misura da giudicare negativamente to cure, però era da fare una scelta. Io insomma la vedo così, però mi dica lei, dal vostro punto di vista del governo, cosa vi ha portato a prendere questa decisione, no? Che è anche una decisione difficile. Oggi incontrerete i costruttori anche per spiegare.
Allora sì, le cose tecniche devono essere semplificate il più possibile, anche con degli esempi o delle attenzioni anche nel far capire a chi magari non è della materia, insomma.
Sì.
Allora, il discorso è molto semplice da questo punto di vista, se lo pensiamo come tema iniziale. Il tema, come è stato concepito, è un tema senz'altro positivo, ha portato posti di lavoro, ha portato un indotto, ma è di facile immaginazione: quando si fa ripartire l'edilizia, con l'edilizia partono posti di lavoro, parte il lavoro per il committente, per i tecnici, partono i lavori per i fornitori, lavorano tutti con l'edilizia, quindi aumento del PIL, aumento del lavoro, aumento dell'occupazione, tanti fattori positivi. Cosa accade? Che quando si prendono provvedimenti di questo tipo bisogna sempre calcolare a quale costo per lo Stato, quindi per tutti noi contribuenti. Noi oggi, se abbiamo un dato di 105 miliardi, è evidente che 105 miliardi tendenti al 110 miliardi addirittura, quindi questa cifra 110
torna.
È un problema di gestione di equilibri di bilancio. Io ho fatto l'assessore regionale al bilancio, quello che mi allarma di più, e io su questo metterei il primo occhio e la prima riflessione, è come sia stato possibile che una misura del genere abbia avuto la bollinatura da parte della ragioneria, della Corte dei Conti, della ragioneria dello Stato, senza che sia stato fissato un tetto, un plafond, cioè io posso permettermi di far funzionare questa misura per un limite di 40 miliardi,
no,
35 miliardi, 50 no, miliardi, perché se io metto un tetto per cui non vado in difficoltà in termini di equilibrio di bilancio, la misura ritengo sia sostenibile. So che come Stato ci rimetto 5, 6, 7, 8 miliardi l'anno, lo metto in preventivo in bilancio, e la funzione della misura è quella di produrmi ricchezza sul territorio. Io quando ho fatto l'assessore al bilancio, per cifre ridicole, 10, 20 mila, 50 mila euro, il MEF mi impugnava le leggi quando non tornavano i conti, perché la prima cosa è la copertura ed il tetto.
Quindi
della,
lei dice no,
della compatibilità.
Allora, fissiamo il primo punto. Lei dice è strano che non sia intervenuta la ragioneria di Stato, perché avrebbe dovuto almeno dire: guardate, questa misura va bene, però attenzione, fissate, perché altrimenti diventa un rubinetto aperto che butta fuori, insomma, denaro pubblico. Ricordiamo ovviamente che questa misura è stata concepita nel 2020, pieno lockdown, quando, come dire, le misure a debito, come ci ricorda un ascoltatore, non dimentichiamoci di dire che il superbonus è nato in pieno lockdown, quando tutti chiedevano misure di debito pubblico per rilanciare l'economia del paese. Senatore, però c'è un ascoltatore che dice che è assurdo dire che il superbonus sia un debito, visto che di fatto sono dei crediti. Lo Stato non tira fuori un centesimo, scrive, con il superbonus, semmai rinuncia a prendere dei debiti fiscali da parte delle aziende.
Non è così. Allora, d'accordissimo sulle misure a debito, che molto spesso, purtroppo, quando abbiamo le tragedie, quando abbiamo disastri sociali, economico-sociali, sono necessari. Ma anche le misure a debito devono avere un controllo e un limite. Questa spesa, questa misura non aveva un limite, tant'è vero che si è splafonato, si è andate oltre certe cifre, fino al 110 miliardi di spesa per lo Stato. Dopodiché, quando io opero misure di questo tipo, è evidente che non c'è spesa per lo Stato, ma non ci sono entrate, ci sono minori entrate per lo Stato, che per quanto mi riguarda, perché ha fatto, ripeto, il bilancio, è la stessa cosa. Cioè mi entrano meno soldi nella misura in cui io chiaramente metto a disposizione quello che diceva un po' lei prima, la possibilità tra committente e ditta di fatto di trovare un accordo stando sul mercato, ma un mercato non mitigato dall'attenzione che deve avere il committente rispetto a una richiesta. Cioè se a me serve fare un cappotto alla mia struttura, il bonus facciate addirittura è stata l'apoteosi perché non c'è stata neanche l'asseverazione dei tecnici, io potevo andare a chiedere il cappotto a una ditta che me lo dava al doppio, al triplo, magari perché era un cappotto più performante, sì, con caratteristiche particolari. Io non trattavo sul prezzo e si andava a pagare a piedi lista. Quindi sulla bonus facciata, truffe, permettetemelo, ci sono state. Successivamente io parlo invece adesso di quelle asseverate, le perizie asseverate, il 110, quello normale, non il bonus facciato, quello che aveva l'asseverazione del tecnico che andava sulle parti strutturali, sulla valorizzazione e ammodernamento a livello energetico delle strutture, lì c'è stata l'asseverazione, ma certamente il sistema ha prodotto benefici, ma a costo di minori entrate nei confronti dello Stato. Lo Stato ha recepito di meno, ha avuto meno pagamenti di imposte, di IVA e di altro, e chiaramente il minore introito si trasforma in maggiore spesa per lo Stato, perché io se in tasca di meno devo utilizzare risorse mie per andare a coprire i servizi sociale, scuola, sanità, che invece io avrei coperto in altra maniera. Quindi le minori entrate o le maggiori spese sono comunque un costo netto per lo Stato.
Senatore, una curiosità, lei, ricordiamo, siamo in collegamento con Guido Quintino Liris, il senatore di Fratelli d'Italia, capogruppo della Commissione Bilancio del Senato. Lei è abruzzese, è stato assessore al bilancio della Regione Abruzzo. Molti dicono, l'ANCE, ma anche molti parlamentari dell'opposizione, che con lo stop del superbonus a rimetterci saranno le regioni terremotate per via, no, delle case antisismiche, eccetera, eccetera, Abruzzo e Marche. È così? Lo chiedo a lei, perché allora, lei penso che abbia un occhio di riguardo per la sua regione.
Sì. Figuriamoci. Qui il discorso è ancora diverso, perché il superbonus nelle zone sismiche ha avuto un'altra funzione, quella di completamento della ricostruzione, cioè tutta la parte coperta dalle spese per la ricostruzione poteva avere un qualcosa in più, un 20% in più, che veniva coperto con le spese dei superbonus. Quindi se io non ho un completamento della copertura a livello di costi per la ricostruzione, cioè se i fondi per la ricostruzione non mi coprono le parti comuni, non mi coprono la ricostruzione completa di un condominio, poi c'è la parte super bonus, che è la parte cosiddetta di accollo, che viene a completare la possibilità di ricostruire tanta parte che voi capirete bene sono molte situazioni sono particolari, stiamo parlando di paesi montani, di situazioni sismiche particolari, di spesso di persone che non hanno l'abbienza, la capacità di andare a ricostruire o a metterci del loro. Quindi il superbonus era quel quid in più rispetto ai costi della ricostruzione, che consentiva di completare la ristrutturazione delle case. E poi c'è addirittura chi, per la snellezza e anche un po' per la convenienza e la velocità dello strumento superbonus, ha rinunciato al contributo superbonus, ha iniziato ormai le pratiche, ha rinunciato allo strumento della ricostruzione, dei costi della ricostruzione, e ha optato direttamente per lo strumento superbonus. Quindi è da quel punto di vista che bisogna intervenire su questi due ambiti, perché in questi due ambiti c'è assolutamente un aspetto delicato, cioè c'è chi ha optato per il superbonus per ricostruire le proprie case, che non può essere oggi costretto a vedere la propria casa non ricostruita, ma questo è un aspetto molto particolare, perché c'è proprio chi ha optato per questo tipo di strumento anziché per quello originario del contributo per la ricostruzione della propria abitazione. E poi c'è la parte dell'accollo, ripeto, quella parte che nella ricostruzione è imputata direttamente al committente, quindi non pagata dallo Stato, che veniva coperta col superbonus.
Quindi non è vero come si dice. Quindi non è vero, non è vero come vogliono far intendere, che ci sia un problema.
È assolutamente vero nella misura in cui, ripeto, ci siano delle situazioni particolari, cioè l'accollo e e chi ha optato per il superbonus al posto del contributo di costruzione. Quindi io credo che, per quanto riguarda le aree sismiche, queste eccezioni vanno assolutamente considerate e salvate. Io nel decreto sisma ho già preparato un emendamento per poter salvare queste casistiche.
Lei cercherà quindi una strada per far sì che per quell'ambito invece si prosegua, insomma, ecco, in poche parole.
Assolutamente sì, perché lì c'è l'eccezionalità, cioè l'eccezionalità del territorio, della parte sismica e della distruzione delle case, che cioè lì non è un mercato, lì c'è una ricostruzione che poi in assenza della quale ci sarebbe spopolamento, cambiamento di scenari anche demografici. Abbiamo una struttura sociale assolutamente tutta quanta da ricostruire, quindi c'è un'altra storia, e quindi io terrei fuori da questo problema le tematiche relative ai crateri, tanto 2009 quanto 16-17.
Beh, vedete, poi alla fine quanto sono a volte proficui i confronti con la politica che facciamo qui all'Italia se destra, perché abbiamo posto un problema e c'è un senatore che ci risponde, vediamo se ci riuscirà, che effettivamente quello rimane, è un problema, e su quello ovviamente bisognerà cercare di aiutare le persone che stanno ricostruendo la casa, non perché l'efficientamento energetico è, per carità, importante, non perché non gli piace più com'è la facciata del palazzo, ma perché insomma c'è stato un sisma e quindi c'è una necessità. E quindi,
ma proprio su questo penso che avrà comunque il favore della maggioranza la proposta che lei ha appena fatto qui all'Italia Sud-Est.
Allora, io questo tipo di misura l'ho concordata con Guido Castelli, che è il commissario per la ricostruzione, quindi è a firma mia, ma ho tutto il supporto del commissario. Certamente poi le commissioni faranno la differenza. Già da questa settimana il decreto sisma è previsto in discussione nella commissione ottava, quella territorio, lì ci saranno audizioni, confronti tra maggioranza e minoranza. Certamente io farò di tutto con il mio partito e con il relatore, che è anche un abruzzese, il relatore del provvedimento, il senatore amico Sigismondi, provo a far valere le ragioni, quelle vere, di chi ha subito la tragedia della distruzione sismica.
Senta, me la consenta una battuta, ormai lei interviene spesso qua all'Italia Sud-Est. Appena insediati avete già smantellato due misure del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza e il superbonus.
La posso rispondere? Posso rispondere? Perché c'è un discorso molto semplice. Sì,
ce l'avete con lui.
Accetto.
Discorso semplice.
La parte dell'accetto, perché le misure non sono sbagliate, tout court. Sono sbagliate nella misura in cui, ripeto, non c'è un pozzo senza fondo nell'andare a trovare denaro, perché se ci fosse un pozzo senza fondo, se ci fossero denari limitati,
ne faremmo anche delle altre di misure del genere, dai, dici.
No, ne faremmo, ma queste sono tutte eccezionali come misure, perché di fatto abbiamo convinto tanti ragazzi e tanti giovani, e non soltanto chi non può lavorare, che può stare bello tranquillo che lo paghiamo, e quindi chi è più contento di tanti ragazzi che non si devono alzare neanche dal letto, dal divano? Parlo di chi, ripeto, di chi non è in condizioni di lavorare, ripeto, non delle fragilità. E poi abbiamo convinto anche che si possa ristrutturare, ammodernare, abbellire tutte le proprie abitazioni, il proprio patrimonio immobiliare, a prescindere dalle proprie ricchezze, dalla propria povertà, lo può fare, tanto per capirci, anche Silvio Berlusconi, il super bonus, senza doversi rimettere niente di proprio. Quindi qualcosa che sulla carta
era una battuta. Io pensavo che, all'inizio pensavo che avesse esordito che non era proprio male, no? Non erano proprio male le misure del Movimento 5 Stelle, invece poi abbiamo capito che era una battuta. Datore.
No, non sono male nella teoria, e non sono male se hanno un controllo, se mettono i piedi a terra queste persone, cioè se si sa dove si sta andando. Io faccio delle misure a debito, sono tutte misure a debito, devo sapere quanto è grande questo debito, quanto è grande questa misura, e devo calcolarlo, cioè io devo investire come Stato su questa misura a debito, devo sapere che mi costa 5, 6, 8 miliardi l'anno, e so che ci devo rinunciare, che lo devo mettere a bilancio. Non posso concepire misure senza un freno, senza un tetto, senza un limite.
Senta, senatore,
senza limite, quindi.
Le volevo chiedere, ma i crediti, quelli incagliati, come vengono definiti?
Questa è la partita più importante. Cioè, o meglio, importante come emergenza, mentre fino adesso abbiamo parlato di prospettiva. Prospettiva, cioè dovremo costruire nuove misure che non si chiamano super bonus, saranno comunque dei bonus ma controllati e con dei tetti e con delle sostenibilità. Ma il passato cosa combiniamo con i 15-20 miliardi bloccati nei cassetti fiscali? Allora, la prima misura in questo decreto di giovedì che ha fatto impazzire tutti, in quel decreto però c'è una parte molto importante riguardante la responsabilità solidale, cioè le banche non sono responsabili di danni, di truffe operate chissà in quale passaggio di cessione dei crediti fatti precedentemente. Pertanto le banche, non essendo più responsabili, questo riguarda anche le Poste, tutti questi queste strutture che hanno preso tanti crediti fiscali, poi però sono andati nel panico nella misura in cui potevano essere responsabili delle truffe, potranno continuare a ricomprare ulteriori crediti. Ma una delle possibilità che si sta studiando, io credo questo sia il tema della giornata di oggi, tant'è vero che ci sarà un confronto prima con SACE, Cassa Depositi e Prestiti, e con ABI, e sì, poi si vanno a incontrare le categorie, è perché nel primo confronto si proveranno a mettere in campo almeno 3 misure. O si imputa, questa è molto tecnica come posizione, la spesa, perché si parla di spesa, la minore entrata, ripeto, equivale a essere spesa, in annualità precedenti, il 21 e 22 per competenza ci si mette una parte del debito prodotto, di quei costi incredibili, non sostenibili, ripeto, allo Stato, si imputano al 2021-22. Sembra un tecnicismo, ma significa non imputare nell'annualità in corso tutta una sorta di minori entrate, sì, che poi si ridurrebbero a un'incapacità di gestire il bilancio attuale, il bilancio corrente, e non è da poco. Poi per la parte rimanente, ripeto, ci può essere la compensazione attraverso gli F24
compensare i crediti fiscali con i debiti pagati.
Eurostat sta, ripeto, con sulle novità 21-22 dando delle aperture. Ha detto, sul 2023 non ne parliamo, ma se imputiamo per competenza la spesa sul 21 e 22 ci sono delle aperture, quindi
potrebbero essere sbloccati, senatore, perché c'è gente veramente ancora potrebbero essere sbloccati perché ci sono delle persone anche che conosciamo noi ancora con le impalcature dentro casa e non possono rientrare, c'è chi è andato a vivere altrove.
Io credo che oggi si individui la strada per sbloccare questi crediti. O con F24 o con la cartolarizzazione,
guardi, Liris,
o con Cassa Depositi e Prestiti, ma si
chiaro
sblocca.
Chiudiamo con una proposta che fa Repubblica, il quotidiano La Repubblica, Patuanelli dell'ABI, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiani, Banche Italiane, che dice: sarebbe impensabile fermare tutti gli incentivi edilizi proprio ora che una direttiva dell'Unione Europea ci chiede le case green.
C'ha ragione, assolutamente d'accordo, sottoscrivo. Proprio per questo immagineremo e penseremo una misura intelligente che non sia da paese dei balocchi, che ci porti all'ammodernamento in previsione della direttiva green, cioè quindi misure sostenibili, cioè che il bilancio dello Stato non salta in aria e non va in squilibrio di bilancio, ma riesce a sostenere queste misure, se no.
Senti, posso dire una cosa?
No,
posso dire una cosa a conclusione di questa intervista, che non è un complimento perché non è nostro compito fare i complimenti ai politici, però in generale io credo che è difficile trovare un parlamentare così dialettico, no? Cioè che di solito i parlamentari sono molto arroccati sulle loro posizioni, sono più che preoccupati diciamo di fare bella figura con il leader di partito e quindi ripetere a Pappardella le cose che dice che c'è la Meloni, le cose che dice
il diario della Letta. Meloni
lei poteva recitare, venire qua a recitare il diario della Meloni, bravo. Invece su alcune domande, alcune proposte che si fanno, lei ha detto effettivamente qui il problema c'è e va risolto, i terremotati, i Patuanelli. Io credo no, infatti ci mancherebbe, questa dovrebbe essere la normalità, per questo ho detto
da una parte dall'altra.
Non è un complimento, sì. Però in generale a volte vengono qui dei politici che tu stai, vabbè, Letta ha detto questo e quello ripete quello che ha detto Letta, vabbè, Conte ha detto questo e quello ripete Conte, oppure questa, la Meloni ha detto questo e viene il suo collega Fratelli d'Italia e ci ripete il diario della Meloni, però invece in questo caso è andata meglio. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità e ogni ascoltatore giudica, questa è la cosa più importante. Intanto grazie Liris, vediamo come vanno le cose,
perché a voi.
Ci sentiamo nei prossimi giorni.
Lei qua ha detto delle cose, vediamo se si attua. No.
Soprattutto in favore dei terremotati.
Incrociamo le dita, sì, quella
ecco.
È un
assolutamente
passaggio
buona
importante.
Giornata.
Buona giornata e buon lavoro.
Buona
Grazie.
Giornata.